guida galattica per Eurostop Pisti. L'ennesimo podcast che parla di Europa.
In seguito alle elezioni europee del maggio 2019, l'Unione Europea ha stabilito una serie di priorità che plasmano l'agenda strategica e quella politica fino al 2024. Le priorità serviranno ad affrontare le principali sfide politiche, economiche, ma anche sociali che si presentano all'Unione Europea e ai suoi cittadini. Le priorità derivano da un dialogo tra i leader dell'Unione Europea, i ministri nazionali, le istituzioni europee e i gruppi politici eletti al Parlamento. I risultati delle elezioni europee del 2019 per il quinquennio che va appunto dal 2019 fino al 2024 mostra questa composizione per quanto riguarda i gruppi politici nel Parlamento europeo. Circa 182 seggi sono andati al Partito Popolare Europeo, il PPE, dei Democratici e Cristiani, il gruppo SD, il gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo ha avuto 154 seggi, Renew Europe, il gruppo Renew Europe ha avuto 108 seggi con un 14,38%, i Verdi Ale, il gruppo dei Verdi, l'Alleanza Libera Europea, ha ricevuto 74 seggi. Identità e Democrazia, il gruppo di Identità e Democrazia ID, ha ricevuto 73 seggi, mentre il gruppo dei Riformisti e dei Conservatori Europei, ECR, ha ricevuto 62 seggi. Il gruppo confederale della Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica, GUE-NGL, NGL, ha ricevuto 41 seggi. Non iscritti, gruppo misto, invece 57 seggi. Nel giugno 2019 i leader dell'Unione Europea hanno definito le loro priorità nell'agenda strategica dell'Unione Europea tra il 2019 e il 2024, che costituisce l'ispirazione per le priorità politiche della Commissione Europea elaborate prima dell'insediamento formale per un periodo di 5 anni. Avevamo già detto che l'attuale Commissione è composta e presieduta dalla Ursula von der Leyen e vede come commissari il vicepresidente con funzione, il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans, che si occupa nello specifico del Green Deal europeo, Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile per un'Europa pronta per l'era digitale, insieme a Vladis Dombrovskis, che si occupa dell'economia al servizio delle persone. Mentre il ruolo di alto rappresentante dell'Unione Europea e di vicepresidente è svolto da Josep Borrell per un'Europa più forte nel mondo, Maros Sefcovic è responsabile per le relazioni interistituzionali e prospettive strategiche, Vera Jourova, valori e trasparenza, Dubravka Suica, responsabile della democrazia e della demografia all'interno dell'Unione Europea, Margaritis Skinas, promozione dello stile di vita europeo, Johannes Hahn, del bilancio e dell'amministrazione, Maria Gabriel, innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani, Nicolas Schmidt, dei lavoro e dei diritti sociali, Paolo Gentiloni, referente per l'economia, Janusz Wojciechowski, dell'agricoltura, Thierry Breton del mercato interno, Elisa Ferreira per la coesione e le riforme, Stella Kyriakides della sicurezza e della salute alimentari, Didier Reynders della giustizia, Elena Dalli dell'uguaglianza, Ylva Johansson affari interni, Janez Lenarčič gestione della crisi, Adina Valean trasporti, Olivier Varelli vicinato e allargamento, Jutta Urpilainen per i partenariati internazionali, Virginius Sinkevicius, ambiente, oceani e pesca, Mariette McGuinness, stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati e dei capitali. Come abbiamo già visto nelle precedenti puntate, il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato e di Governo di tutti i paesi europei, fissa le priorità politiche dell'Unione prima dell'inizio di ogni nuova legislatura della Commissione europea e del Parlamento europeo. Queste priorità collettivamente formano la cosiddetta agenda strategica, che costituiscono un quadro di riferimento per orientare le istituzioni europee tra le priorità e stabilire soprattutto come realizzarle. Ma l'agenda strategica stabilisce anche le priorità politiche della Commissione europea per un periodo di 5 anni, come appunto indicato nei suoi orientamenti politici. Queste priorità delineano in modo generale le principali politiche e le misure che poi la Commissione dovrà sviluppare per garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi politici. Le istituzioni e i paesi europei devono collaborare strettamente per attuare le priorità del Consiglio europeo. Le priorità della Commissione europea vengono quindi elaborate dal candidato alla carica di presidente e quindi formalmente presentate al Parlamento europeo all'inizio di ogni nuova legislatura. Gli orientamenti politici costituiscono la base del programma di lavoro annuale della Commissione, che presenta delle iniziative destinate a concretizzare le priorità dei 12 mesi successivi. Ogni anno il Consiglio, il Parlamento e la Commissione concordano le loro priorità principali per l'anno successivo e le espongono in una dichiarazione comune annuale. La nuova agenda strategica europea per il periodo 2019-2024 prevede alcune priorità. Ovviamente si parla di protezione dei cittadini e delle libertà, per controllare nel modo più efficace possibile le frontiere esterne dell'Unione Europea e sviluppare ulteriormente una politica globale in materia di migrazione, lottare contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera e online, aumentare la resilienza dell'Unione rispetto alle catastrofi naturali e quelle anche provocate dall'uomo. Ma si occupa anche di sviluppare una base economica forte e vivace, soprattutto in un contesto come quello attuale che è stato martoriato dalla crisi pandemica Covid-19. Per costruire un'economia che sia resiliente, approfondendo l'unione economica e monetaria e completando l'unione dei mercati bancari e dei capitali, rafforzando quindi anche il ruolo internazionale dell'euro, investendo nelle competenze, nell'istruzione, sostenendo le imprese europee e adottando la trasformazione digitale e soprattutto sviluppando una solida politica industriale, competitiva e più green. E proprio qua entriamo su un'altra delle priorità della Commissione europea, che è quella proprio di costruire un'Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico zero. Investire in iniziative ecologiche per migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua, promuovere l'agricoltura sostenibile e preservare i sistemi ambientali e la biodiversità sono delle priorità concrete che si è posta la Commissione von der Leyen. Creare un'economia circolare, efficace e un mercato dell'energia dell'Unione Europea che funzioni correttamente e che sia quindi in grado di fornire energia sostenibile, sicura e a prezzi accessibili, favorendo così una transizione più rapida verso le fonti energetiche rinnovabili, ma anche l'efficienza energetica, riducendo al tempo stesso la dipendenza dell'Unione Europea verso l'estero. Attuare il pilastro europeo dei diritti sociali poi è un'altra priorità, insieme a quello di promuovere gli interessi e i valori europei sulla scena mondiale, costruendo una solida politica estera che abbia una politica di vicinato ambiziosa e un partenariato globale con l'Africa, promuovendo la pace, la stabilità e la democrazia e i diritti umani a livello mondiale, perseguendo un commercio solido in linea con il multilateralismo e l'ordine internazionale globale basato sulle regole, assumendo una maggiore responsabilità in materia di sicurezza e di difesa, collaborando strettamente anche con la NATO. Se volessimo riassumere le priorità della Commissione europea per il periodo 2019-2024 in base agli orientamenti politici, sicuramente parleremmo di Green Deal europeo, che serve per trasformare l'Unione europea in un'economia moderna, competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse, preservando al tempo stesso anche l'ambiente naturale dell'Europa, affrontando i cambiamenti climatici e rendendo l'Europa neutra in termini di emissioni di carbonio ed efficiente sotto il profilo delle risorse entro il 2050. Ma sicuramente entra in gioco anche un'Europa che sia pronta per l'era digitale, accogliendo la trasformazione digitale e investendo nelle imprese, nella ricerca, nell'innovazione, riformando la protezione dei dati e dotando le persone delle competenze necessarie per una nuova generazione di tecnologie, capaci di elaborare norme che vadano di pari passo con questa trasformazione velocissima. Musica. tra gli orientamenti politici anche l'economia al servizio delle persone, che possa rafforzare l'economia europea garantendo nel tempo stesso la creazione di posti di lavoro e la riduzione delle disuguaglianze, il sostegno alle imprese, l'approfondimento dell'Unione Europea e monetaria e il completamento dell'Unione dei mercati e dei capitali. Non manca ovviamente anche il ruolo chiave che l'Europa deve svolgere all'interno del contesto dello scenario internazionale, con un'Europa più forte nel mondo, rafforzando la voce europea sulla scena mondiale, consolidando il ruolo globale di promotore del commercio forte, aperto, equo, sostenendo il multilateralismo e un ordine mondiale che sia basato su regole, rafforzando relazioni con i partner e i paesi vicini per potenziare la capacità dell'Unione Europea di gestire le crisi attraverso lo sviluppo di capacità civili e militari. Tra gli obiettivi anche promuovere lo stile di vita europeo, difendendo i diritti fondamentali e lo Stato di diritto come fondamento dell'uguaglianza, della tolleranza e dell'equità sociale, affrontando i rischi per la sicurezza e tutelando e responsabilizzando i consumatori. Insomma, potenziando un sistema di migrazione legale sicura, gestendo al tempo stesso in modo efficace le frontiere esterne dell'Unione, modernizzando il sistema di asilo e collaborando strettamente con i paesi partner. Obiettivo della Commissione è anche ridare un nuovo slancio alla democrazia europea, rafforzando quelli che sono i processi democratici e interni, rafforzando le relazioni tra le varie istituzioni, quindi con il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali, proteggendo la democrazia europea dalle interferenze esterne, soprattutto in periodi di elezioni, garantendo la trasparenza e l'integrità in tutto il processo legislativo e coinvolgendo maggiormente i cittadini dell'Unione europea nella definizione del futuro dell'Unione europea. Ora, le priorità stabilite dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea orientano i lavori sulle politiche delle istituzioni europee in un contesto politico nel corso del mandato legislativo, ma parallelamente altre istituzioni o organi dell'Unione europea possono fissare le proprie priorità specifiche per riflettere i rispettivi punti di vista. I valori dell'Unione Europea sono condivisi dagli Stati membri in una società in cui prevalgono l'inclusione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la non discriminazione. Questi valori sono parte integrante del nostro modo di vivere europeo, l'avevamo già visto, l'acquis comunitario. E vi rientrano sicuramente la dignità umana. La dignità umana è inviolabile, infatti deve essere rispettata e tutelata e costituisce la base stessa dei diritti fondamentali, ma vi rientra anche la libertà, intesa come libertà di movimento che conferisce ai cittadini il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell'Unione Europea, ma che ricomprende anche tutte quelle libertà individuali per quali il rispetto della vita privata, la libertà di pensiero, di religione, di riunione, di espressione e di informazione, che sono tutelate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Alla base vi è anche la democrazia, in base a cui il funzionamento dell'Unione Europea si basa sulla democrazia rappresentativa. Essere cittadino europeo significa anche godere di diritti politici, quindi ogni cittadino adulto dell'Unione Europea ha il diritto di eleggibilità e diritto di voto alle elezioni del Parlamento Europeo. I cittadini europei hanno poi il diritto di candidarsi e di votare nel loro paese di residenza o in quello di origine. Tra i valori dell'Unione Europea vi è anche l'uguaglianza, che significa riconoscere a tutti i cittadini gli stessi diritti davanti alla legge. Il principio della parità tra uomo e donna è alla base di tutte le politiche europee ed è l'elemento su cui si fonda l'integrazione europea. Si applica in tutti i settori. Il principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro, pensate, fu iscritto nel trattato già nel 1957. Anche se chiaramente le disuguaglianze persistono, l'Unione Europea ha comunque compiuto notevoli progressi. L'Unione Europea si fonda poi sul principio dello Stato di diritto. Tutti i suoi poteri riposano, cioè, su trattati liberamente e democraticamente sottoscritti dai Paesi membri. Il diritto e la giustizia sono tutelati da una magistratura che è indipendente e i Paesi membri hanno conferito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la competenza di pronunciarsi in maniera definitiva e tutti devono rispettare le sentenze che questa emette. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea tutela poi i diritti umani, fra cui il diritto a non subire discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, ma anche sulla disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto di accesso alla giustizia. Questi obiettivi e valori, che costituiscono le fondamenta vere e proprie dell'Unione Europea, sono sanciti dal Trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nel 2012 l'Unione Europea ha vinto il premio Nobel per la pace per aver contribuito alla pace, alla riconciliazione, alla democrazia e ai diritti umani in Europa. L'Unione Europea è un'unione economica e politica, unica nel suo genere, tra 27 paesi che coprono una buona parte del continente. Il predecessore dell'Unione Europea è stato creato all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, lo avevamo già visto, con l'obiettivo di promuovere innanzitutto la cooperazione economica, partendo dal principio che il commercio produce un'interdipendenza tra i paesi, che chiaramente riduce i rischi di conflitti. Nel 1958 è nata così la Comunità Economica Europea, la CEE, che ha intensificato la collaborazione economica tra 6 paesi, Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Da allora altri 22 paesi membri hanno aderito, formando un enorme mercato unico, noto anche come mercato interno, che continua a svilupparsi per realizzare appieno le sue potenzialità. Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito però dall'Unione Europea. Quindi quella che era nata come un'unione puramente economica è diventata col tempo un'organizzazione attiva in tutta una serie di settori che vanno dal clima, all'ambiente, alla salute, alle relazioni esterne, alla sicurezza, alla giustizia e all'immigrazione. Per riflettere questo cambiamento, nel 1993 il nome di Comunità Economica Europea è stato sostituito da appunto Unione Europea, UE. Fattore di pace, stabilità e prosperità da oltre mezzo secolo, l'Unione Europea ha contribuito a innalzare il tenore di vita e ha introdotto una moneta unica europea, l'euro. Oltre 340 milioni di cittadini dell'Unione Europea in 19 paesi attualmente la usano come valuta e ne traggono benefici. Grazie all'abolizione dei controlli alle frontiere tra paesi membri, le persone possono vivere ora e circolare liberamente in quasi tutto il continente. È diventato inoltre molto più facile vivere, lavorare e viaggiare in un altro paese europeo. Questo assicura a tutti i cittadini la certezza dei propri diritti e la libertà di scegliere in quale Stato membro lavorare, studiare oppure trascorrere gli anni della pensione. Ciascun paese membro, quanto al lavoro, alla sicurezza sociale e alle tasse, ha il dovere di trattare i cittadini dell'Unione in maniera identica ai propri cittadini. Il principale motore economico dell'Unione è il mercato unico, che consente alla maggior parte delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone di circolare liberamente. L'Unione intende sviluppare questa immensa risorsa anche in altri campi, come quelli dell'energia, delle conoscenze, dei mercati dei capitali, per consentire ai cittadini europei di beneficiarne pienamente. L'Unione mantiene l'impegno a rendere le sue istituzioni più trasparenti e democratiche. Le decisioni sono prese nella maniera più possibile aperta e vicina ai cittadini. Il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale diretto, dispone ora di maggiori poteri, mentre i parlamenti nazionali svolgono un ruolo più importante, affiancando le istituzioni europee nella loro attività. L'Unione è governata dal principio di democrazia rappresentativa, in cui i cittadini sono rappresentati direttamente a livello dell'Unione nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono invece rappresentati nel Consiglio europeo e nel Consiglio dell'Unione europea. I cittadini europei sono poi invitati a contribuire alla vita democratica dell'Unione esprimendo le loro opinioni sulle politiche europee durante la loro elaborazione, oppure suggerire miglioramenti della normativa e delle politiche esistenti. L'iniziativa dei cittadini europei consente ai cittadini di avere più voce in capitolo sulle politiche europee che incidono sulla loro vita. Così i cittadini possono presentare denunce, richieste di informazioni sull'applicazione del diritto comunitario. L'Unione Europea è il più grande blocco commerciale del mondo, è il primo esportatore al mondo di manufatti e servizi e il più grande mercato di importazione per oltre 100 paesi. Il libero scambio fra i paesi membri era uno dei principi fondamentali e fondanti dell'Unione Europea. Ciò è possibile grazie al mercato unico. Al di là delle sue frontiere, l'Unione si adopera anche per liberalizzare il commercio a livello mondiale. E poi è impegnata a aiutare le vittime di catastrofe naturali o provocate dall'uomo in tutto il mondo e sostiene ben 120 milioni di persone ogni anno. Insieme all'Unione Europea e i suoi stati membri rappresentano il primo donatore di aiuti umanitari al mondo. Sul fronte della sicurezza e della diplomazia, l'Unione Europea svolge un ruolo importante nella diplomazia e lavora a favore della stabilità, della sicurezza, della prosperità e della democrazia, ma anche delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto a livello internazionale. Non poco! Lo sapevate che per il solo fatto di essere cittadini dell'Unione Europea avete il diritto di lavorare in un altro paese comunitario, agli stessi termini e condizioni che vi sarebbero accordati nel vostro paese di origine? Sebbene il 53% dei cittadini europei consideri questo diritto uno dei più importanti tra quelli dell'Unione Europea, solo l'1,5% ne usufruisce veramente, un dato che è rimasto sostanzialmente immutato negli ultimi 30 anni. Lavorare in un paese diverso dal proprio è generalmente una grande esperienza che consente di apprendere una nuova lingua, scoprire una nuova cultura, sviluppare nuove competenze. Da anni l'Unione Europea si dà da fare perché sia più facile per i suoi cittadini lavorare all'estero e superare alcuni ostacoli pratici o psicologici con cui ci si scontra quando si valuta la possibilità di vivere e lavorare in un paese straniero. La libera circolazione dei lavoratori in Europa riceve già il supporto della rete del portale della ricerca del lavoro, EURES, e può beneficiare del coordinamento tra sistemi di previdenza sociale e dell'esistenza EURISSES, un sistema paneuropeo di informazioni online sulla sicurezza sociale. In questo modo potrete conoscere i vostri diritti in materia di previdenza quando vi spostate da un paese all'altro, anche il mutuo riconoscimento di diplomi e qualifiche professionali in seno al processo di Bologna ha facilitato le cose a molti. Alcuni settori, come il turismo o l'agricoltura, sono per forza di cose i più mobili di altri, eppure il primo della classe in termini di mobilità dei lavoratori è il settore della scienza e della ricerca, un risultato che gran parte si deve all'Unione Europea. Dal 1984, infatti, i ricercatori che desiderano ampliare la propria esperienza lavorando all'estero sono sostenuti da programmi comunitari come le borse Marie Curie e le reti di formazione mediante la ricerca. Immaginate di essere in vacanza in un altro paese europeo e di essere testimoni di un incidente. Siete l'unica persona nelle vicinanze, dovete chiamare un'ambulanza o la polizia. Che cosa fate? Chiamate il 112, è ovvio. Il 112 è il numero unico europeo di emergenza. In tutti gli stati membri, ma anche in alcuni paesi non membri, tipo Islanda, Liechtenstein, Norvegia, basterà comporlo per ricevere assistenza. Ma la chiamata è gratuita. Dovete quindi tenere a mente un solo numero per le emergenze, valido comunque e ovunque vi troviate, il 112. In alcuni paesi il 112 è ora l'unico numero telefonico da chiamare in caso di emergenza, mentre in altri coesiste con i numeri nazionali. In entrambi i casi, comunque, componendolo sarete messi in contatto con il servizio di cui avete bisogno. Si tratta chiaramente di un aiuto a portata di mano. Visti i continui spostamenti ai cittadini europei in altri paesi per motivi di lavoro o di piacere, era necessario disporre di un numero di emergenza unico, valido per tutta l'Unione. È per questo che il 112 viene introdotto già nel 1991. Da allora gli Stati membri hanno creato un'infrastruttura necessaria per il 112 e ora sono tenuti a garantire che il numero si possa comporre da telefono fisso e cellulare. Tuttora si sta lavorando per perfezionare il sistema, in particolare per garantire che i servizi di emergenza di tutti i paesi dell'Unione siano in grado di localizzare con precisione la persona che chiama, un fattore essenziale per la tempestività dei soccorsi. Gli Stati membri devono inoltre assicurare che i servizi di emergenza siano in grado di rispondere a chiamate effettuate in una lingua straniera, nonché informare i cittadini dell'esistenza del 112. Viaggiare in aereo può essere stressante, soprattutto in caso di imprevisti. Ora però, grazie alle nuove norme comunitarie, le compagnie aeree sono tenute a offrire trasporto alternativo in caso di prolungato ritardo o a cancellazione del volo. Inoltre, se la responsabilità è del vettore aereo, il passeggero ha diritto anche a una compensazione pecuniaria. Per molte persone viaggiare in aereo non è una cosa da tutti i giorni. In caso di ritardo prolungato o di cancellazione del volo, queste persone che potrebbero trovarsi in un paese straniero di cui non conoscono lingua e in cui i mezzi di trasporto alternativi sono ben pochi, hanno bisogno di ricevere assistenza per ridurre al minimo gli inconvenienti e riorganizzare il loro programma di viaggio nella maniera più confortevole possibile. Per assicurare loro l'aiuto di cui hanno bisogno, i paesi europei hanno adottato una serie di norme sui diritti dei passeggeri aerei. Queste regole si applicano a tutte le compagnie aeree, di linea, charter, a basso costo, anche full service, e a tutti i voli da e verso un aeroporto comunitario e operanti da vettori registrati nell'Unione Europea. I passeggeri hanno il diritto di ricevere assistenza immediata a cura della compagnia aerea in caso il loro volo subisca un ritardo prolungato superiore a qualche ora, o sia cancellato senza preavviso, oppure se si vedono negato l'imbarco perché il numero di passeggeri supera quello dei posti disponibili. Spetta alla compagnia aerea provvedere a una forma di trasporto alternativa per portare i passeggeri a destinazione o per riportarli al porto di partenza se il volo è davvero divenuto inutile rispetto al programma del viaggio iniziale, a meno che essi non scelgano di viaggiare e di chiedere un rimborso del biglietto. A seconda dell'entità del ritardo, il vettore aereo è tenuto a fornire pasti e bevande, comunicazioni gratuite e una sistemazione in albergo in caso si renda necessario il pernottamento. L'assistenza immediata deve essere prestata ai passeggeri, a prescindere dalla causa del ritardo e dalla possibilità della compagnia aerea di prevenirlo. Qualora sia accertata la responsabilità del vettore aereo, soprattutto nei casi di negato imbarco, è prevista anche una compensazione pecuniaria ai passeggeri. Alcuni lo ritenevano un programma troppo ambizioso, altri sostenevano che proteggere le specie animali e vegetali fosse una battaglia persa in partenza. Ora però i risultati parlano da soli. Oltre 20.000 siti in tutta Europa sono stati inseriti nella rete Natura 2000, mentre assistiamo al ripopolamento di alcune specie che si sono trovate sull'orlo dell'estinzione. A proposito di Natura 2000, bisogna sfatare il mito che le terre, una volta messe sotto la sua tutela, chiudano del tutto le porte a attività tradizionali come la caccia, l'allevamento. Si tratta per l'appunto di un mito, dato che la rete non accampa diritti di priorità rispetto a queste terre. La rete è composta da zone speciali di conservazione, ZCS, ciascuna pensata appositamente per almeno una delle quasi 200 tipologie di habitat e 800 specie elencate nella direttiva Habitat dell'Unione Europea. Sono inoltre previste zone di protezione speciale, ZPS, classificate nel quadro della direttiva Uccelli per circa 200 specie aviarie nelle zone umide e a rischio. Queste aree aiutano a mantenere o, se necessario, ripristinare gli habitat di specie vulnerabili nel loro luogo d'origine, che potrebbe avere carattere interregionale o perfino transfrontaliero. Anche qui sta la bellezza di un progetto davvero paneuropeo come Natura 2000. Secondo l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, in tutto il mondo esistono 16.119 specie conosciute che sono a rischio di estinzione, tra le quali troviamo specie conosciute come l'orso polare, gli squali, i fiori mediterranei. D'altro canto, è vero che gli sforzi europei a livello di legislazione e tutela hanno consentito di riattivare il ripopolamento di specie come l'aquila di mare. Se siete tanto fortunati da essere cittadini dell'Unione Europea, avete il diritto di viaggiare, vivere e lavorare ovunque desiderate in Europa, con 27 Stati membri a disposizione. Le opportunità di apprendere ed esplorare nuove culture sono praticamente infinite. I padri fondatori dell'Unione Europea sognavano per il vecchio continente un futuro in cui le persone, i beni, i servizi e i capitali potessero circolare liberamente. Oggi questo sogno si sta realizzando da molti punti di vista, a cominciare dal fatto che quasi 500 milioni di cittadini comunitari possono spostarsi con facilità in tutto il territorio europeo, non solo per le vacanze. Siamo ormai abituati all'idea di andare in vacanza in un altro paese europeo senza necessità di ottenere visti o di sbrigare tante formalità burocratiche. L'abbattimento delle frontiere però significa molto di più. Sono migliaia i cittadini europei che si sono trasferiti per provare cosa vuol dire lavorare all'estero, senza bisogno, nella stragrande maggioranza dei casi, di visti particolari, a prescindere dalla durata della permanenza. Inoltre, se venite assunti all'estero, la legislazione comunitaria di norma vi consente di essere trattati esattamente come i residenti. I giovani hanno potuto davvero trarre vantaggio dallo sviluppo di un'Europa senza confini grazie ai vari programmi comunitari. Sono circa 2 milioni gli studenti che hanno completato il periodo di studio all'estero. Questo grande flusso di persone, insieme alla comprensione reciproca che gli spostamenti favoriscono, non può che contribuire a infondere un senso di identità europea. Alcuni paesi comunitari hanno compiuto un ulteriore passo verso la riduzione della burocrazia superflua con l'accordo di Schengen. Infatti, un gruppo di stati membri ha deciso di eliminare completamente i controlli alle frontiere interne, conferendo a milioni di cittadini la libertà di poter viaggiare senza passaporti.